Questa parte sarà un po' meno lunga della seconda e spero anche meno complicata. Nella seconda è stato necessario, secondo me, dopo nella prima aver intuito, come dire, l'impulso iniziale della geografia, quell'avventura, quel donarsi, come lo chiamava De Matteis, regressivo, no? Anche, no? E tracotante verso dove, no? Cioè collocarsi una domanda, che è sempre domandare, come sapete, è sempre un gesto prevaricante, che rompe, no? Rompe il dono dei fatti che il Dio ti dà, no? E quindi tu chiedi, sì, ma da dove? No? E il chiedere è l'atto più problematico, più, come posso dire, corrosivo, no? E quindi anche capace di distruggere, no? Una città, come pensavano facessero le domande di Socrate, no? Gli ateniesi, che lo hanno condannato a morte. No? La domanda, no? È il principio, no? Del dramma. Gli dèi vogliono che tu, no? Compia senza domandare. No? Invece la geografia nasce da un da dove e da un verso dove, quindi già rompe il sigillo del sacro, no? Si pone in una tracotanza, in un ibris, no? Che fa sì che si inizi un viaggio ignoto e che poi appunto lo si debba raccontare. La seconda parte, avete spero compreso, cercava di indagare il dove e il come si forma il dove da cui parte ogni viaggio. Quindi in questa immagine un po' bizzarra e goffa che ho messo sulla destra, che racconta proprio dell'axis terrae, del vento, no? E dell'essere continuamente collocati in un dove, sempre, perché siamo appunto mossi da un vento e collocati in un sole che sorge, sole che tramonta. E quindi ogni volta che noi produciamo una mappa, come questa stessa mappa, produciamo una mappa che in qualche modo è un battesimo orientato, abbiamo detto, no? È un orientamento ventoso nello spazio vuoto del nostro racconto. Ed è interessante perché questa dimensione del desiderio e del dove, diciamo così, sembrano essere quasi gli assi fondamentali della esperienza geografica, no? Quelli che a noi qui interessa, quelli su cui noi interessa qui aggiungere un po' di luce, no? Proiettare un interesse. Anche noi veniamo dai nostri orientamenti, ecco, anche noi siamo già orientati. Vi ho citato tante fonti, tanti luoghi che mi orientano, quindi orientano il mio verso dove, no? Sono spinto a sottolineare questo della geografia perché vengo e parlo qui, da questa piccola storia di 10 anni e da una storia veramente più remota che mi vede qui nella mia ansicht, no? Di parlante senza garanzia alcuna, all'oscuro dei miei colleghi della scuola, all'oscuro dei miei colleghi scrittori. E io sono qui, in questa ombra ricavata con voi amici, insomma, con cui possiamo fare un colloquio, un dialogo, no? Ecco, la geografia passa da questo qui, innesta le proprie origini nella irridimibile condizione mobile di Homo sapiens. Ecco, l'Homo sapiens è come proprio una specie in movimento, non può prescindere da questa esperienza del movimento, da porre il mondo a distanza nel segno, nella mappa, per un ritorno possibile. Abbiamo, spero, capito questa dimensione gnostica. Del segno, no? E anamnestica di ogni conoscenza. Quindi la geografia come disegno del mondo passa le sue radici da questi punti, no? Siamo esseri mobili, l'essere umano è un animale che non sa stare fermo, no? Non è una pianta, in questo senso, no? Ecco come, voi capite, le partizioni elementari, no? Delle scienze antiche e moderne partono da queste evidenze che sono potentissime, no? E dunque l'Homo sapiens è come specie vivente, è la specie che conosce il chi vuoto di un orientamento possibile e che da una certa soglia in poi, noi diciamo adesso, si annuncia e si replica in un segno. Siamo mobili e segnici. Se ci muovessimo e basta, saremmo animali, mentre invece siamo Om, quindi ci muoviamo e produciamo segni, cioè repliche, tracce di questi movimenti, no? Tracce di movimento possibile. Ecco dove siamo arrivati, no? Siamo arrivati qui. I segni sono tutti tracce di movimento che stato insegnano sempre a ritornare in un dove e noi però continuamente non siamo in quel dove da cui eravamo, perché continuamente ci muoviamo in questo ci, questo ci, questo ci, in questo spirale ventosa che ci colloca ogni volta in un ci diverso, evidentemente, no? In un vuoto diverso, che lascia alle spalle qualcosa per incontrare qualcos'altro. È bella questa cosa, se ci pensiamo un momento, è la grande. Quando sono arrivato qui nel preparare questa sessione, ho visto questa cosa, non so se concorderete con me, ma ho visto questa cosa, ho visto che qui si colloca anche una grande tradizione di scritture, che è come se si innestasse proprio in questo punto, che ora ho visto bene solo da questa veduta, da questa ansicht, diciamo così, e che è la grande tradizione che fa della Terra un mondo di mezzo. Ora ho capito. Perché si dice il mondo di mezzo, no? Perché noi siamo nel mondo di mezzo, il mondo di mezzo che il cristianesimo poi ha tradotto come appunto la condizione terrena, no? Fra il cielo e l'inferno, chiaro, chiaro, è tutto chiaro. In questa visione l'essere umano è l'animale di mezzo, cioè che non è né nella sua origine né nella sua foce, no? Ma è nella domanda, nel civentoso di questo abbrivio plurale e teso. No? Insomma, è l'animale di mezzo nel senso che non è né angelo e né bestia. Ecco, la tradizione cristiana lunghissima, no? Che colloca l'uomo fra queste due condizioni, angelica, celeste e bestiale, infera, terrigena, catonia. No? L'animale che non ha un dove precostituito e quindi lo deve cercare perché ha perso il suo dove eternamente. No? Torna spesso questa immagine, che è un'immagine bellissima, che io trovo in Genesi 3:9, l'uomo non appena colto il segno, colto la mela, no? Il malum, no? Il segno della, no? Della mela, coglie la mela, si scopre, come sapete, nudo, no? Si vergogna e si nasconde, no? Tanto che Dio, che sa tutto, deve domandare dov'è, e dice, Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse, Adamo, dove sei? No? Che è una domanda pazza se pensiamo che è Dio a porla, no? Ma è la domanda umana, umanissima, più umana di tutte. Dove sei? Cioè, chi sei? Ovvero, in quali venti cosmo-geografici ti collochi? Dove sei? Ora, uomo, tu hai perso il dove. Hai perso il paradiso terrestre, no? Il dove assoluto, il cielo. Adamo, dove sei? Chiede il Dio biblico, no? Non appena l'uomo coglie il frutto dell'albero, della coscienza, e lo assegna al suo cammino storico, partorirai con dolore, no? E al suo cammino, appunto, lavorativo, no? Laborioso, virgolette celati, no? La laboriosa peregrinazione alla fonte. Lo consegna al travaglio di dover avere un dove. Devo costruirmi un dove. Devo farmi una casa, oppure non qui, ma lì. Ho perso la casa del Nespolo, la voglio ancora, voglio allargare, voglio fare un vano in più, voglio mettere la canna sulla collina, quella casa lì è più bella della mia. Quel dove è meglio del mio dove. E quindi migrazioni immense di umanità verso altri dove, no? Quindi abbiamo parlato anche con una lettura bellissima qualche anno fa, condotta da Valentina Cappelletti, che ci ha ricordato come questo sia tutto legato poi al tema che qui non abbiamo il tempo di affrontare, ma che è esistito, è passato da Mekri, tema proprio della migrazione degli esseri umani, come appunto specie migrante per eccellenza, no? Cioè che deve continuamente cercare il proprio dove, non ha un dove, deve andare verso un dove, no? Valentina Cappelletti ne ha parlato sulla scorta di un libro molto bello, che ora purtroppo non mi sfugge. Di Ash Amin, però ricordo il titolo, è veramente bellissimo. Poi lo recuperiamo e lo collochiamo nei materiali. Quindi dicevo, l'essere umano collocato fin dall'inizio della storia, appunto, della storia addirittura sacra, no? Come animale incollocabile, no? Come l'animale che deve cercare il suo luogo per esistere, no? Non può semplicemente come una pianta crescere e nascere dove è stato gettato il suo seme, no? No, si muove, è inquieto, un animale inquieto che passa nel locativo vuoto, passa nel ci del segno, distante dal segno, quindi nell'angoscia del segno, nell'angoscia del non essere ancora lì, del voler essere altrove da dove è, nell'aver da essere una casa che ancora non c'è, oppure che c'era una volta, abbandonata per sempre, dietro di sé, no? L'animale incostante per eccellenza, ecco, l'incostanza. Quante pagine io ho letto sull'incostanza dell'essere umano, classico, no? Nei moralisti, nei pensatori classici, no? L'incostanza, cioè quell'animale che appunto pende, non è dritto, fermo, ma ogni volta pende, dipende dal clima, dipende dall'axis terre, dal sole, da come fa freddo, fa caldo, no? Da dove sta. Ma lui è così perché è cresciuto in quel clima lì, no? Secondo un particolare specifico orientamento geocosmologico. La geografia antica raccontava che il globo terrestre fosse scandito da sette bande, no? Chiamate appunto climata, cioè clima. Il filologo Dix ha studiato molto questo tema, l'ha ricostruita la sua storia, in un fascinante saggio che poi magari vi lascio nei materiali segnalato, e dice proprio che il significato tecnico della parola clima viene sviluppato da Ipparco di Nicea, siamo nel 190 a.C., 120 a.C., e sebbene il concetto fondato e poi sviluppato da, insomma, che è stato lavorato poi da Tolomeo successivamente nelle sue grandi opere, ma il clima come idea di fascia latitudinale viene sviluppata da questo Ipparco di Nicea, ma il termine inizialmente vuol dire inclinazione, pendenza, da clino, no? Cioè, e descrive l'inclinazione dell'asse terrestre rispetto all'orizzonte al variare della posizione dell'osservatore. Quindi noi siamo sempre in una certa inclinazione dell'axis terre rispetto alla rotazione cosmica. In astronomia, infatti, il clima indicava l'inclinazione del cielo. L'eclesi, ancora oggi si usa questo termine in astrologia, in astronomia, scusatemi, e passò progressivamente a significare la latitudine geografica, ma all'inizio non era la fascia, no, geografica, ma era quella certa cosmica inclinazione delle stelle dell'axis che tu avevi in quel punto, in quella pendenza lì, dove eri nato, dove stavi, no? E poi diventò ovviamente una fascia che idealmente circonda il globo, ma all'origine c'è questa esperienza, appunto, come dire, geocosmica, no? Ecco, da qui l'idea che per millenni ha guidato e che guida ancora i nostri, appunto, astrologi, cioè l'idea che l'essere umano è secondo il clima, cioè secondo il clima che ha vissuto, cioè è in base a dove vive, alla cultura, all'atmosfera, al clima che assorbe, cioè da cui è mosso, capite? Sempre quella cosa di prima, no? E quindi l'essere umano è proprio quell'animale che ha da essere qualcosa e viene da dove, cioè non ha un dove, perché è climatico, per questo è incostante, dipende da, no? È nelle dipendenze di una certa cosmogeografia. Quindi, sebbene legato a un preciso dove, tu sei nato in quella inclinazione lì, no? Al contempo devi avere sempre un cammino da fare, sei sempre nel mezzo di un cammino, è sempre in mezzo a qualcosa, devi andare di qua e di là, passa dal dolore all'allegria, no? Basta poco, diceva Blaise Pascal, no? Basta poco consolarlo, perché basta un niente ad affliggerlo. Ecco l'uomo, no? Questa cosa climatica, che basta poco e crolla, no? Non ha un dove, no? È in pendenza, è una torre in pendenza, è continuamente in un crollo climatico, no? Sta andando verso un altro clima, ora è triste, ora no. Ora ride e ora piange, no? Questo pensiero bellissimo che ho letto per questa nostra sessione qui, proprio riflette questa natura climatica, che ora ho capito, proprio geografica dell'essere umano, no? Dice così, come si spiega che quest'uomo così afflitto per la morte della moglie e dell'unico suo figlio, e angustiato per quel grave processo, in questo momento non sia affatto triste, appaia libero da tutti quei pensieri penosi e inquietanti. Non è il caso di stupirsene. Gli stanno passando una palla ed egli la deve rimandare al proprio compagno di gioco. e intento ad afferrarla appena cada dal tetto per segnare un punto in proprio vantaggio. Come pretendete che pensi alle proprie faccende quando ha da trattare quest'altro affare? Ecco una preoccupazione degna di assorbire questa grande anima, di toglierle ogni altro pensiero della mente. Quest'uomo, nato per conoscere l'universo, per giudicare tutte le cose, per reggere uno stato intero, eccolo, tutto impegnato a catturare una lepre. E se, per non, e se non indulge a questi svaghi, cioè a queste inclinazioni improvvise, climatiche, climateriche, continue distrazioni, e vuole essere sempre teso, sarà allora più stolto, perché vorrà elevarsi al di sopra dell'umanità, mentre non è che un uomo, in fin dei conti. Cioè un essere capace di poco e di molto, di tutto e di niente, né angelo, né bestia, ma uomo. Vedete, l'essere umano, Pascal lo diceva, è un mostro incomprensibile, bellissimo, no? Perché non ha un luogo naturale fisso, no? Non ha il suo luogo natale, il luogo nativo, e lì lo limita, no? Ma trascende, tracotante, inquieto, tutti i luoghi, tutti i climi, no? È vittima a sua volta di impulsi ventosi, vittima di impulsi, riceve una palla, la deve prendere, no? Ecco un vento, ecco un altro, no? Ecco i significati che arrivano, no? A destra e a sinistra, da cui siamo tutti mossi nei nostri giorni, e la mattina ci svegliamo, c'è un vento, dobbiamo fare delle cose, sono i venti, no? Che mettono in opera la nostra dimensione orientativa continuamente e costringe noi, esseri umani, a non avere un posto fisso per stare. Quando considero, guardate quest'altro pensiero ancora più geografico, quando considero la breve durata della mia vita, assorbita dall'eternità che la precede e la segue, il piccolo spazio che riempio e che vedo, inabissato nell'infinita immensità degli spazi che ignoro e che mi ignorano, io mi spavento e mi stupisco di vedermi qui piuttosto che là. Fantastico. Perché non vi è motivo perché qui piuttosto che là, perché ora piuttosto che allora. Chi mi ci ha messo? Quale fiume mi ha portato qui? Quale dove? Quale da dove? Quale fare in memore ci ha messo qui? A essere amici, a mancarci, no? Qualcosa qui e a sperimentarlo qui, no? Per ordine e per opera di chi mi è stato destinato questo luogo e questo tempo? Memoria hospitis unius diei pretereuntis. Memoria di un ospite che passa in un solo giorno. Bellissimo. Siamo ospiti del tempo che va e dei luoghi che abbandoniamo, che mettiamo in croce. L'essere umano è per eccellenza, dicevo, l'uomo che trasgredisce, che non può avere limiti, che non sta nei limiti che ha, che non ha, perché continuamente deve superare quello che ha in quello che ancora non ha. Tracotante, condannato dal clima e al contempo condannato dal desiderio di lasciarlo, di abbandonare il proprio luogo natale, no? Per tutto ciò l'essere umano è l'animale la cui sopravvivenza più di tutti dipende dalla capacità di orientarsi in uno spazio incognito, no? La sua sopravvivenza dipende quasi totalmente dall'abilità di assegnare nello spazio aperto e inesplorato che trova davanti a sé una serie di elementi di riconoscibilità tali da predisporre, mediante di essi, un ritorno possibile. Capite dove deriva questa ansia sennica dell'uomo, no? Noi ci muoviamo nello spazio, ci spaventiamo di vederci qui piuttosto che lì. Allora dobbiamo segnare lo spazio per dire, qui sono già passato, qui ci passerò, e qui, da qui che vengo, l'ossessione per l'identità, qualcuno ne parlava prima, da qui che vengo, no? Questo ribadire continuamente il da dove, perché ho paura di perderlo. Sono condannato a muovermi, no? Quindi, ritorno possibile. In questo senso, addirittura, un filosofo che non abbiamo tempo di approfondire, ma che ha ragionato tantissimo sullo spazio, in un libro bellissimo, La produzione dello spazio, del 74, dice i luoghi si segnano e segnalano. In principio ci fu il topos, prima, molto prima del logos, no? E un po', diciamo, ci faceva gioco questa citazione che andrebbe profondamente discussa anche con complessità, perché abbiamo capito che fra logos e topos non c'è un primato cronologico, non c'è una concorrenza circolare, ma ogni luogo, direi alle febbre, è un racconto. No? È uno che c'è stato che te lo dice, no? Quindi non è che c'è uno prima, ma c'è un gioco continuo continuamente girovagante fra il racconto e il luogo del racconto, che è il racconto di un luogo, che è il racconto per andare in quel luogo, che poi uno va, gira, insomma, così, no? Allora, in questo senso mi piaceva perché dice con chiarezza questa dimensione spaziale come primato, no? Cioè l'idea che i luoghi segnalano a noi qualcosa, cioè che i luoghi sono parlanti perché noi disseminiamo segni loro, no? Questa abilità di mappare l'ambiente circostante è stata anche studiata molto dalle neuroscienze. Ora, non ho deciso di non fare un focus approfondito su questo aspetto insieme, che sarebbe interessantissimo, ma sappiate che questa è una cosa molto studiata dalle bestie umane contemporanee, no? Cioè da noi. C'è tutta una grandissima area di studi, ovviamente secondo la tradizione scientifica analitica, no? Che cerca di individuare gli organi che predispongono all'orientamento, no? E ci dicono che hanno trovato delle cellule predisposte a farlo, le grid cells, che noi, secondo la loro scrittura del mondo, proiettiamo continuamente dei segnali nel mondo, e abbiamo due tipologie di mappe. Noi ci costruiamo come organismo umano, secondo queste dottrine scientifiche, due tipologie di mappe. Da una parte una allocentric survey maps e dall'altra una egocentric survey maps. Chiaramente le leggo in inglese perché è la lingua che meglio esprime questa dimensione, no, di comando e controllo di questa tradizione culturale, no? Le allocentric sono le mappe viste dall'alto, come se fossero viste dall'alto, sono quelle che noi chiamiamo mappe geografiche, quelle viste da un punto di vista esterno assoluto, no? Indipendente dal soggetto, tali per cui gli oggetti, le distanze, sono come calcolate da un punto di vista considerato observer-free, no? E c'è, secondo questi studi, all'interno del nostro corpo c'è questa costruzione di una mappa fisiologicamente oggettiva, ma dall'altro c'è anche, ed è altrettanto essenziale, la costruzione di una egocentric survey maps, cioè di una mappa costruita a partire dal punto di vista del soggetto, che si orienta per landmarks, no? Cioè per punti di riferimento, grandi Nilo, montagne, colori, no? E individua lo spazio in base a questo. Hanno studiato che le due mappe in realtà sono due, come dire, organismi quasi diversi che convivono in noi e possono essere turbati uno separatamente dall'altro. Quindi abbiamo queste come due facoltà, ecco, ci dicono, no? Di collocarci e di collocare, no? Noi, come tanti mammiferi, ovviamente, questa è la radice animale del nostro orientamento, ma noi soltanto, diciamo così, con questa esuberanza, no, lasciamo così tanti segni nello spazio che ci raccontano i nostri ritorni possibili, no? Perché, cioè, per Homo sapiens, no, il luogo è innanzitutto il luogo scritto in vista di un ritorno. Il luogo è uno spazio che è stato raggiunto, che ha fatto differenza, quindi è un landmark, una marca nel territorio, mark, no? Un'incisione, un segno nel territorio, e verso cui si desidera tornare una volta lasciatolo, no? E il racconto serve a questo, il segno serve proprio a questo, a ritornare, no, nel luogo che si è lasciato. Il luogo è sempre allora il segno di una memoria del ritorno, di un nostro, se abbiamo detto, il racconto dell'arrivo laggiù in funzione di un ritorno di me o di qualcun altro in un altro tempo, al qui, che ora è diventato là, no? Cioè, e quindi questo scambio continuo fra qui e là. La geografia ci ricorda, quindi, che l'uomo, come animale, dissemina nell'ambiente continuamente indici di memoria, quelli che sono stati anche chiamati puntatori intenzionali, no? I segni possono essere anche letti così, come puntatori intenzionali, cioè sono sempre orientamenti che fanno punta su alcune mete. Se vi ricordate Platone, abbiamo detto all'inizio, no? Coi ritmi buoni si va in una certa si va alla pace, coi ritmi cattivi no, e questo stiamo dicendo, che i segni sono orientati, quindi sono marcatori intenzionali, hanno un orientamento i segni, no? L'animale Homo espropria parte del proprio sé, usiamo questo termine improprio, ma insomma, nell'ambiente, e diviene così un operatore strumentale per rifare il percorso interiore di memoria. L'essere umano, come altri animali, ma ad altissima intensità segnica, ha la capacità, vedete, io ho usato questo bruttissimo disegno, di distribuire nell'ambiente una parte del controllo delle proprie attività vitali, avvalendosi di questi segni, cioè puntatori intenzionali, sparpagliati nell'ambiente, a cui è delegata, che cosa? Una quota di informazione che può essere riattivata. Ecco, quello è il Vesuvio. Questo è un segno. Ho individuato, no? Ho esportato nel segno, nel luogo, no? Una quantità di informazioni riattivabili, no? Quindi vedete, quei segni sono gli specchi nell'ambiente, vedete, che fanno riflesso all'uomo centrato al centro, no? Il corpo, insomma, come esseri umani, noi progressivamente distribuiamo nell'ambiente la maggior parte dei nostri compiti cognitivi. Possiamo usare questa espressione un po' giocando con i linguaggi delle neuroscienze, estendendoci esosomaticamente, cioè all'esterno del nostro mondo, trasformando l'ambiente in una schiera di congegni periferici in grado di memorizzare, elaborare e ripresentare, cioè ritornare ai nostri significati. Che cos'è una casa se non questo? Un congegno esosomatico fatto a misura d'uomo. Io lo costruisco là e quando torno, torno nella mia umanità, torno nella mia umanità. Cioè è una costruzione esosomatica a cui torno. In questo senso non siamo solo animali segnici, ma veri e propri grafomani, capite? Ossessionati dalla memoria del nostro ritorno, dall'identità, no? Ossessionati dal nostro poter tornare, come se avessimo lasciato per sempre e sentissimo questa paura come fondamentale, no? Lasciamo infatti noi meno delle, cioè, molto più delle marmotte, insomma, molto più dei falchi, lasciamo una marea di segni nell'ambiente, una quantità straordinaria di segni nell'ambiente. La storia della geografia, difatti, è la storia di questa espansione strumentale che progressivamente trasforma il mondo vivente, cioè quello sfondo, supposto mondo vivente, in un mondo saturo di segni in vista di un ritorno possibile. Quindi è una distribuzione segnica. Ovviamente, attenzione, non è che viene prima l'ambiente e poi il segno, eh? Io l'ambiente ce l'ho sempre nel racconto. Quindi è un continuo però estendere il più possibile i racconti della Terra, estendere il più possibile i segni della Terra, un'infinita progressiva estensione dei segni terrestri. Cioè la geografia nel suo progresso esplorativo e strumentale racconta il cammino di questa espansione, capite? Cioè, da quanto conoscevamo a quanto oggi conosciamo, è il racconto di questa espansione segnica, no? Più si espande lo spazio, più si espandono le scritture dello spazio nello spazio, più il mondo entra nella memoria, è trasformato in supporto strumentale delle memorie, tale da permettervi un ritorno possibile. Lo geolocalizziamo, cioè posso tornarci, posso tornare dove non sono mai stato, ma so dov'è. Anche dove non sono mai stato, so che in quel paese della Lituania c'è quella coordinata lì, io posso tornarci, no? Il primo grande libro, infatti, è un libro sul ritorno, no? L'Odissea, no? Cioè un ritorno, un andare là nell'avventura di Troia solo per desiderare poi di tornare a Itaca, insomma, no? Ma lo spazio geografico è sempre questo ritorno continuo, questa espansione della scrittura dei segni. Ecco, l'espansione della scrittura computazionale contemporanea, in questo grande cammino della geografia tecnica, che ha permesso appunto l'espansione del mondo mediante satelliti virtualmente in ogni punto del globo terracqueo, dimostra questa grafomania sia senza limiti, no? Questa è un'immagine che io ho tratto proprio dal sito della ESA, cioè la proprio l'ente europeo, no? Dell'astronautica, che ci dice che ci sono all'incirca oggi 11.300 satelliti attivi in orbita attorno alla Terra, con un totale di circa 14.000 oggetti lanciati nello spazio che sono ancora in orbita. E il margine di errore della localizzazione GPS, in cui noi siamo adesso, per i dispositivi civili, i nostri cellulari, insomma, si aggira fra 3 e 8 metri. Cioè noi possiamo collocare infiniti posti con un margine di errore di 3-8 metri. Possiamo tornare dove non siamo mai stati con un margine di errore così. Per quelli militari si tratta ovviamente di pochi centimetri di errore, no? Sappiamo bene cosa significa questo oggi. Per quella guerra da cui siamo partiti, come sogno delle cattive scritture, diciamo così, no? E sogno delle arti dinamiche, invece, abbiamo detto, la pace della città, no? L'essere umano, questo mostro incomprensibile, che diceva Pascal, questo animale senza un dove, condannato dal suo clima a non avere un clima, nella sua tracotanza, va dappertutto, ok? Abitato tutto, oggi l'uomo sapiens abita tutto il pianeta Terra, e dissemina tutto il mondo di segni di un ritorno possibile, fino a rendere tutta la Terra un segno di un suo ritorno possibile. Sognare Marte vuol dire sognare la Terra, di tornare sulla Terra, sta capendo? quando oggi si parla di colonizzare la Luna e Marte, stiamo sognando, cioè quello è il sogno di tornare sulla Terra. La Terra ora è integralmente nel sogno della mappatura macchinica globale, una possibilità di ritorno. Dell'esplorazione alla domanda, insomma, che va. Allora, insomma, quindi, d'altra parte però, quindi bisogna stare attenti, da una parte questa cosa, la geografia, ha espanso, senso, cioè è nata da questo senso impulsivo dell'avventura, della tracotanza, no? Dell'andare via. Dall'altro però ha una seconda faccia questa geografia, avete visto? Andando via, abbandonando tutti i luoghi, per la paura, per il desiderio di tornare, di andare, no? Ha dominato. Esercitato una forma di dominio e controllo, disseminando ubiquamente i segni della sua presenza, ossessionato dalla paura di non poter fare ritorno, no? Dal suo viaggio. Questa dualità, se avete la pazienza ancora di leggere ancora un po' di cose, ne parla benissimo in un contributo molto bello di Roland Barthes, citato proprio dal libro di De Matteis che abbiamo letto all'inizio, Metafora della Terra, che cita però di sfuggita, ma è bellissimo questo contributo di Roland Barthes, molto breve, e si chiama Nautilus et Bateau Ivre. E qui arriviamo, no? Al nostro battello ebro. È contenuto in Miti d'oggi e racconta proprio del viaggio di esplorazione che sottintende il Nautilus di Jules Verne, no? Tutti noi sappiamo che poi la geografia è anche storia di esplorazione, storia di viaggi, ma che viaggi, che esplorazione? Cioè, quali macchine mettono in atto? Cioè, c'è esplorazione, esplorazione. C'è l'esplorazione di celati, che accetta il disorientamento, e c'è invece l'esplorazione, invece, no, dei satelliti, che non accetta il disorientamento, vuole proiettare sulla Terra una ubiquità del segno, no? Ovviamente c'è una radice comune, eh? C'è una radice comune, però Roland Barthes ci fa vedere meglio come a volte questa radice comune può volgersi in un controllo, in un dominio ossessivo, cioè non in una vera esplorazione, ma in un portarci la casa ovunque. Avete presente il posto del Nautilus potrebbe essere l'esempio anche dell'inizio del grande romanzo borghese contemporaneo, no? Con il romanzo di Robinson Crusoe, che va sull'isola deserta e cosa fa sull'isola deserta? Cambia la sua vita? No. Ricostruisce la sua piccola vita borghese da inglese. Ecco, c'è un viaggio che è anche quello, cioè che non è esplorazione, non è disorientamento, ma invece un viaggio che è riproposizione dell'identico, che abbiamo perso però. Altrove, rifarlo uguale altrove, il mito dell'identità, il mito del riportare, no? Quello che ho perso così come l'ho perso nell'altrove. È un principio devastante, è il principio della scienza. E infatti è il principio di Jules Verne. E dice, Verne è stato un maniaco della pienezza. Invece di abitare il vuoto, il ci vuoto del viaggio, incognito, no? Lui attraversava sempre il pieno. Senza tregua si dava a circoscrivere il mondo e ad arredarlo, a riempirlo come un uomo. Il suo movimento è esattamente quello di un enciclopedista del Settecento o di un pittore olandese. Il mondo è finito, il mondo è pieno di materiali innumerabili e contigui. L'artista non può avere altro compito che fare cataloghi, inventari, no? Catalogare tutti i punti del mondo, quello che fanno i GPS oggi, no? No? Inventare, scovare angoli vuoti per farvi apparire in file serrate le creazioni di strumenti umani, per saturare il vuoto, no? Verne appartiene alla stirpe progressista della borghesia. La sua opera sta a mostrare che niente può sfuggire all'uomo, che il mondo, anche il più lontano, è come un oggetto nella sua mano e che la proprietà, tutto sommato, è solo un momento dialettico dell'assoggettamento generale della natura. Verne non cercava affatto di ingrandire il mondo, secondo vie romantiche di evasione o discipline di infinito. Senza tregua cercava di contrarlo, di popolarlo, ridurlo a spazio noto e chiuso, in cui l'uomo potesse poi abitare confortevolmente. Il mondo può ricavare tutto da se stesso, non ha bisogno per esistere di nessun altro che l'uomo. Il gesto profondo di Jules Verne è dunque incontestabilmente l'appropriazione. Ecco, è la barca con cui viaggia, il Nautilus è l'insegna di questa popolazione. Cioè, la nave è è un trattato d'abitazione prima di essere un mezzo di trasporto, no? Cioè la nave di Jules Verne, il Nautilus, è arredata come la perfetta casa, no? Del viaggio. Ora, tutte le imbarcazioni di Jules Verne sono angoli di focolare. Il Nautilus, dice, è una caverna adorabile, no? Un antro, ma perfettamente borghese, no? L'oggetto realmente contrario al Nautilus è il battello ebreo, dice Roland Barthes, no? L'imbarcazione che dice io è liberata dalla propria concavità per far passare l'uomo da una psicanalisi della caverna, molto pungente questo tratto, no? A una vera poetica dell'esplorazione, il battello ebreo, no? Come altra idea di geografia, di viaggio, no? Un viaggio che accetta l'incognito, accetta il deragliamento, accetta il vuoto dell'abbandono, no? E si cede all'abbandono, si concede a questo abbandono, quindi si concede all'ignoto, diciamo così, si concede al fascino dell'ignoto. Ecco, vorrei chiudere questa prima sessione, dopo queste riflessioni, ecco, con questa immagine e una lettura finale, poetica, proprio un viaggio anche dell'ascolto, no? Che si può fare anche un'avventura acustica. Esiste una geografia acustica possibile, no? Un'esplorazione sonora del mondo, no? E vorrei chiudere con questa immagine. Questa immagine è un'immagine molto, molto potente. Questa è una mappa. Ecco, ora possiamo, credo, capirci un po' di più. È una mappa, c'è cioè un segno, un racconto, una figura, una geografia, no? Una scrittura del mondo, della Terra in particolare, come vedete, molto particolare. Questa mappa è del 1966 e ritrae apparentemente l'astronauta Buzz Aldrin, pilota della navicella spaziale Gemini 12, immortalato in un autoscatto. Questo è, si dice, anche il primo selfie fuori dalla Terra, no? Durante appunto l'attività extraveicolare, una delle prime sicure attività extraveicolari che l'uomo stava facendo, no? James Lovell era il pilota a comando di questa missione. La foto ha un codice, si chiama S666926. Identifica questa immagine, tutte le immagini NASA sono immagini ufficiali, sono appunto catalogate, inventariate, collocate precisamente. Vediamo Aldrin che si sporge da un'apertura, dalla capsula Gemini, con il portello aperto. La capsula Gemini è la missione Gemini è l'ultima, questa, 12, sì, 12, l'ultima prima della serie Apollo. Siamo vicini all'evento fondativo di una nuova umanità. No? Un'unità che tocca la Luna, no? Che abita la Luna, una geografia che ormai è spaziale, no? Non è più solo terrestre. E già con i satelliti abbiamo visto che, no? Siamo lì, quindi un'espansione inedita che è ab origine, no? Già abbiamo detto fin dall'origine il segno è cosmo, no? E ora però questo ritorno lo andiamo proprio a collocare realmente nel nostro corpo, no? Sulla Terra, sulla Luna. E questa è la fase prima, dopo Mercuri, prima di Apollo, Gemini, la 12. E quindi le precedenti missioni Gemini 10 per esempio, avevano già scattato delle foto, ma non erano autoscatti. Questa è la prima fotografia di un uomo che si fotografa fuori dalla Terra. Aldrin, per venire meglio in fotografia, fece anche un gesto. Aldrin è un personaggio famosissimo nella storia, ovviamente è il primo uomo che camminerà sulla Luna, ma non solo per questo, già da prima era un grandissimo esploratore extraveicolare, si allenava per mesi per poter stare in condizioni di equilibrio fuori dalla gravità terrestre, si allenava sottomarino, nelle profondità subacquee, quindi stare in quella posizione senza i denti è molto complesso per il corpo umano, è proprio uno sforzo enorme, bisogna essere allenati per anni per riuscire a mantenere un orientamento corporeo in assenza dei venti e della gravità, quindi in un altro contesto proprio geografico, ma lui ha il tempo di ricordarsi di abbassare uno schermo dorato che aveva nel casco, che era quello che schermava i raggi ultravioletti che potevano danneggiare praticamente il suo volto e i suoi occhi, ma per un attimo, per il tempo dell'autoscatto, si abbassa questo schermo che avrebbe riflesso, quindi non ci avrebbe permesso di vedere niente di lui, e come vedete fotografa se stesso. Quella che vedete è una foto, è la prima foto che contiene tutte le foto del mondo. No? Vedete, questa è la foto, è una mappa che contiene tutte le mappe, perché è una mappa che contiene l'immagine di tutte le mappe, perché c'è la Terra dietro Aldrin, no? Quindi è una mappa di tutte le mappe e che insieme a questo tiene anche l'autore delle mappe, cioè l'uomo che l'ha scattata. Quindi in qualche modo contiene anche tutti i tempi, tutti gli uomini del passato, tutti gli uomini del presente, e anche tutti gli uomini vivi e tutti morti. Questa è una foto che fotografa per la prima volta tutta la storia della Terra insieme, no? E in qualche modo la mappa definitiva, l'immagine definitiva, no? La mappa che apre l'epoca della proliferazione infinita delle mappe, che oggi sono ovunque e sono continuamente operative, no? Noi siamo mappati continuamente dalle macchine, ma anche la fine delle mappe. Ovviamente questa è l'epoca in cui le mappe non servono più. Cioè, la guida automatica, sentivo proprio oggi che Milano, Torino, l'Italia si sta proponendo come paese pilota per sperimentare le macchine a guida automatica. Cosa vuol dire? Fine delle mappe. Ci serve più. Ci guidano le macchine, no? E allora, serve oggi, bisogna provare a immaginare, no? Che cosa è oggi una mappa e cosa possiamo fare con le mappe oggi. Qualcosa evidentemente era di diverso da quello che facevamo in passato con le mappe, e questo lo vedremo nella prossima sessione, dove lavoreremo proprio sulle mappe. Ma mi fa piacere, mi fa piacere. Volevo dirvi quell'espressione di Aldrin che ha questo sguardo, che è uno sguardo molto, molto, molto conturbante. Non so voi come lo vedete, ma a me ha scioccato, sono stato a vederlo molto tempo. Mi sono chiesto a Ilaria, ho chiesto a tante persone, ma poi tu che ci vedi in questo volto, no? Cioè, è inquieto perché sta guardando l'universo senza limiti davanti a sé e sa di stare facendo un passo incredibile dell'umanità, la prima foto che contiene tutte le foto. Oppure, come dire, c'è un'inquietudine perché sta guardando se stesso e tutto il suo futuro, quindi insomma sta capendo che da questa foto in poi tutto il mondo è una pozzanghera, è un piccolo buco blu, no? Destinato a non avere più il destino che aveva prima, no? È di angoscia o è di sogno questo sguardo? Allora, chiudiamo questa sessione con una lunga lettura, ma appunto vivetela come una sorta di esplorazione dell'ascolto, quindi abbandonatevi a questo ascolto di una poesia che probabilmente già conoscete, che è Il battello ebro di Rimbaud, che ci colloca 1871 esattamente, diciamo, no, dove è iniziato il processo, diciamo così, dove intuiamo è iniziato davvero una svolta tecnologica, la seconda rivoluzione tecnologica, che ha portato poi lì, e ha portato qui. Quindi 1871, ricordate l'Europa di quegli anni, nel 78 c'era già il congresso di Berlino, c'era già la piena consapevolezza del colonialismo, no? Cosa significava, quindi dell'esplorazione compiuta, no? Delle terre incognite, dominate ormai dagli eserciti europei, e c'è questo ragazzo che nel 71 aveva pochissimi anni, è nato nel 54, quindi era veramente giovanissimo, all'alba della sua maturità, prima di lasciare per sempre la poesia e di lasciare l'Europa per esplorare l'Africa e diventare anche altro da se stesso, diventerà commerciante di armi, forse mercante di uomini, quindi cedere proprio all'orrore massimo, che quell'Europa che lo aveva nutrito, beh, del resto, lo aveva poi, quell'orientamento, no, gli aveva poi consegnato, consegna però alle stampe questa che è considerata da più parti una delle più belle poesie francesi. Noi la leggeremo purtroppo in italiano, però confido che grazie al grande principio della traduzione universale del bello, qualcosa passi anche in traduzione, sebbene sia una traduzione, insomma, che non mi convince più di tanto. Il Batelloebre. Mentre discendevo lungo fiumi impassibili, sentii che i bardotti non mi guidavano più, dei pellirossa urlanti, li avevano presi per bersagli, inchiodandoli nudi ai pali variopinti. Trasportavo grano fiammingo e cotone inglese e non mi importava di avere un equipaggio quando insieme ai bardotti si spensero i clamori, i fiumi mi lasciarono scendere dove volevo. Tra i rantoli furiosi delle maree, l'inverno scorso, più sordo della mente di un bambino, io corsi e le penisole galleggianti non subirono mai gazzarre più trionfali. La tempesta ha benedetto i miei risvegli in mare. Più leggero di un turacciolo danzato sui flutti, che sempre sospingono i corpi delle vittime per 10 notti senza rimpiangere l'occhio ebete dei fari. Più dolce che i fanciulli, la polpa di mele acerbe, l'acqua verde si infiltrò nel mio guscio d'abete e mi lavò dalle macchie di vino bluastro e di vomito, disperdendo timone e rampini. Ed allora mi sono immerso nel poema del mare, lattescente, infuso d'astri, divorando le acque verde-azzurro su cui, fluttuando, livido ed estatico, un annegato pensoso talora discende, e tingendo all'improvviso il blu del mare, deliri e ritmi lenti, sotto il vivo splendore del giorno, più forti dell'alcol, più vasti delle lire, fermentano i rostori amari dell'amore. Conosco i cieli che scoppiano nei lampi e le trombe e i riflussi e le correnti. Conosco la sera e l'alba che si esalta come uno stormo di colombe e qualche volta ho visto ciò che l'uomo ha creduto di vedere. Ho visto il sole basso, maculato di mistici orrori, illuminare lunghi coaguli violacei. E simili a degli attori di drammi molto antichi, i flutti che rotolavano in lontananza i loro fremiti di persiana. Ho sognato le notti verdi dalle nevi abbagliate, bacio che lentamente sale agli occhi dagli oceani, le correnti di linfe sconosciute e il risveglio giallo e blu dei fosfori canori. Ho seguito per mesi interi i marosi che assaltano gli scogli come mandrie di vacche isteriche, senza pensare che i piedi luminosi delle Marie potessero forzare i musi degli oceani affannosi. Mi sono imbattuto in floride incredibili, in cui i fiori si mescolavano ad occhi di pantere dalla pelle umana, in arcobaleni tesi come redini di armenti azzurri sotto l'orizzonte dei mari. Ho visto fermentare le paludi, masse dove imputridisce fra i giunchi un leviatano, frane d'acqua in mezzo alle bonacce, le lontananze che si precipitano verso gli abissi, ghiacciai, soli d'argento, onde madreperlacee, cieli di fuoco, orridi incagli sul fondo di golfi tenebrosi, dove i serpenti giganteschi divorati da cimici cadono da piante contorte con neri profumi. Avrei voluto mostrare dei bambini quelle orate fra le onde blu, quei posci d'oro, quei pesci canori. Schiume di fiori mi hanno cullato mentre salpavo, ed ineffabili venti a tratti mi hanno messo le ali. A volte, martire affaticato dai poli e dalle zone, il mare, il cui singhiozzo al dolcibo e il mio rullio alzava verso di me i suoi fiori d'ombra dalle ventose gialle, ed io restavo come una donna in ginocchio, quasi isola, sballottando sulle mie sponde le dispute e lo sterco degli uccelli schiamazzanti dagli occhi biondi, ed io vogavo mentre attraverso i miei fragili legami degli annegati a ritroso scendevano a dormire. Ora io battello sperduto fra i capelli delle baie, scagliato dall'uragano nell'aria senza uccelli. Io, di cui né i guardiacoste né i velieri anseatici avrebbero ripescato la carcassa ubriaca d'acqua, libero, fumante, sormontato da nebbie violacee, io che foravo il cielo rossastro, come un muro che porti licheni di soli e catarri di azzurro, squisita marmellata per i grandi poeti. Io che correvo macchiato di lunule elettriche, zattera folle, scortata da neri ippocampi, quando luglio faceva crollare a randellate i cieli ultramarini da vortici infuocati, io che tremavo, sentendo gemere a 50 leghe i behemotti in amore e i densi maelstrom, filando eternamente sull'acqua azzurra immobile, io rimpiango l'Europa dai parapetti antichi. Ho visto arcipelaghi siderali ed isole i cui cieli deliranti sono aperti al vogatore. È in queste notti senza fondo che tu dormi ed esuli, stuolo d'uccelli d'oro, o vigore futuro? Ma davvero ho pianto troppo. Le albe sono strazianti. Ogni luna è atroce ed ogni sole amaro. L'acre amore mi ha gonfiato i torpori inebrianti. Oh, che la mia chiglia scoppi, che io vada in fondo al mare. Se io desidero un'acqua d'Europa, è la pozzanghera, nera e fredda, in cui, nel crepuscolo prefumato, un bambino malinconico in ginocchio lascia andare una barchetta leggera come una farfalla di maggio. Io non posso più, onde, bagnato dai vostri languori, seguir la scia dei portatori di cotone, né attraversare l'orgoglio delle bandiere e delle fiamme, né navigare sotto gli occhi orrendi delle chiatte. Grazie. La prossima. Grazie. Abbiamo qualche minuto ancora per qualche domanda. Scusate, ha preso tanto la lettura, ma anche questo era importante, perché a me qui facciamo cose che non si possono fare altrove, quindi concediamoci anche il lusso, non di una lettura a casa, ma di una esperienza di ascolto e di abbandono, spero, a questa visione, che non è tutta sotto il vostro controllo. Quindi è un'esperienza esplorativa, no, dell'immaginario. Spero di avervi fatto sentire questa cosa. Ma lasciamo qualche spazio alle domande. Qui ce n'è una già e vorrei magari ovviamente anche nel caso condividere qualche domanda con chi è di là e ci ascolta in differita, se questo di là esiste, esistito, esisterà. Ciao Florinda, vedo il tuo volto. Qui c'è una domanda in sala, qui do però la parola e spero si senta, ma speriamo. Prova, dimmi qui magari, sì, grazie. Così parliamo direttamente alla visione.
Ciao a tutti. Allora, grazie. Bellissimo oggi. Grazie. E non ho potuto fare a meno di pensare al problema della longitudine nella navigazione oceanica, mm-hmm. e il modo in cui viene risolto sincronizzando un orologio sulla nave con il meridiano di Greenwich. Quindi abbiamo appunto, per risolvere la domanda dove siamo, quando non c'è niente di riconoscibile, noi ci portiamo un artefatto che ci comunica che cos'è casa rispetto a dove siamo adesso. Esattamente, quindi esattamente. Abbiamo due coordinate, che sono quella spaziale, quindi riconosciamo l'inclinazione del cielo rispetto a dove siamo per conoscere la nostra
posizione. Il clima.
Esatto, il clima, nord-sud, e il rapporto con casa tramite l'orologio.
Precisamente, un intervento, credo, sul punto proprio, esattamente, cioè il sistema appunto di riferimento internazionale della longitudine e della latitudine è in fondo proprio una mappa, no? Cioè è un artefatto, un congegno, un dispositivo che permette il ritorno. E però questa cosa è interessante che quindi, in quanto mostra questa cosa, mostra qualcosa che di tutti i segni. che, cioè, che di tutti le nostre mappe, cioè di tutte le nostre scritture, no? Che sono sempre in qualche modo un portare le coordinate di casa appresso. In fondo, e qui chiedo anche il conforto di Florinda, il nome non è questo, no?
L'identità.
È il primo segno che ti danno, è proprio il suono di casa, no? Addirittura in certe culture altre da quelle europee, insieme al nome comune, danno anche il nome segreto, no? I genitori al figlio. Il nome segreto, che è il nome che potrà conoscere solo appunto il successore genealogico, no? Quindi il tuo figlio, no? Quindi il nome segreto, che è il nome con cui gli dèi ti collocano, no? Quindi non solo c'è una collocazione nel nome, quindi nella geografia sociale di un certo villaggio, ma nell'idea il nome ha un rapporto proprio con una collocazione divina, cioè tu sei figlio di un nome segreto, no? Che ti colloca in una certa tradizione ultraterrena addirittura, no? Questo è interessante, questo è una cosa che la geografia ci permette di vedere, secondo me, no? Se lavoriamo criticamente nella geografia, vediamo come tutti i segni sono bussole, quindi tutte le poesie sono bussole, capito? Tutte le scritture sono bussole, tutte le mappe, tutti i segni, i nomi sono bussole, eh? Ovviamente nella nostra metafora micritica. Se vuoi dire altro, grazie mille. Prego, c'è un altro intervento, prego.
Salve. Io volevo invece fare un appunto, diciamo, fare un commento sulla fotografia che abbiamo visto.
Di Basaldri.
Sì, di Basaldri. Okay, sì. Siccome stavamo parlando di Roland Barthes, io mi ricordo che all'inizio di Lasciando Claire la Camera Chiara, c'è una citazione, adesso non so onestamente il testo, di Marpa, che parla di questo specchio e dice: questa è una super illusione, non è più un'illusione. Io non... vedendo la foto e sentendo appunto la sua interpretazione, non mi ha detto in questa foto si vedono tutte le foto che sono state scattate.
Sì.
A me però pareva, anche in base a quello che ho potuto comprendere dai seminari di Carlo Sicche, manchi la foto della macchina che ha appena scattato, cioè paradossalmente si è creato una nuova condizione.
Ottimo, sì, grazie, è un appunto molto importante, è vero. Ho ceduto a un istinto narrativo, è vero, perché quella foto ovviamente è una foto, quindi è un segno, quindi come tutti i segni rimanda, ma manca anche, no? Manca. Il segno appunto offre la vita a distanza, quindi non c'è in realtà niente in quella foto se non quello che ci facciamo, in una sostanza, no? Però quella foto per il mondo che crede nei segni, questo intendo, no? Cioè, anche noi crediamo ai segni, cioè nel mondo che non vede i segni in cui crede, ecco, diciamo così, cioè che vede il segno e non il dito, diciamo così, quella foto raccoglie tutti i vivi e tutti i morti, no? In questo senso. Quindi, in un senso ideologico, dicevo il vero, no? In un senso più profondo e mecritico, hai ragione tu, quella foto è solo una foto. Anzi, ti dirò di più, quella foto potrebbe anche non rappresentare più nulla a un certo punto della sua storia, no? Avete presente il fegato di Piacenza? Un oggetto archeologico, una delle prime appunto mappe del corpo e del mondo, che è un oggetto che noi oggi non sappiamo più decifrare. Cioè noi vediamo quell'oggetto, sappiamo che era usato in tecniche di interpretazione appunto aruspicinia, no? Quindi tecniche di immaginazione del futuro, del passato, del presente, ma noi non la leggiamo più, no? Quindi nell'archeologia facciamo esperienza dell'opacità dei segni del passato e in questo senso, secondo me, svegliamo un'altra realtà dei segni, cioè che i segni sono materia inerte, che noi non vediamo perché vediamo subito la direzione, vediamo la luna, appunto. In questo caso abbiamo visto la Terra e non il dito, cioè non la macchina, non il mondo, ma noi stessi qui che la stavamo interpretando alla luce del mio discorso. E quindi quell'immagine prendeva un significato qui per noi, non è certo quello della NASA. Per la NASA quello è un documento ufficiale di un viaggio, no? Noi qui ne abbiamo fatto un uso, come dicevi tu molto bene, peculiare, per cui quella immagine è diventata per noi una bussola. Cioè ci dice di un nostro ritorno a casa, no? cioè ci dice di qualcosa che abbiamo appena fatto nel mio racconto e che ora già non c'è più, e a cui abbiamo sentito il bisogno di tornare con quella foto, no? Quindi quella foto, ah, ecco, capito, cioè sono tornato a casa dove eravamo mezz'ora fa, ma già quella mezz'ora, quella casa, per noi umani non c'è più, abbiamo abbandonato, siamo già via da quel luogo, no? Quindi ti ringrazio, è stato un appunto molto importante.
Se posso anche spezzare una lancia in favore di Tommaso Dio,
però lei
ha anche detto dell'occhio dell'inquietudine, secondo me in realtà questa parte bilanciava perché in realtà dava un nuovo occhio a livello umanistico di questa.
Sì, svelava un po' un retroscena di quella foto, no? Quella foto che guardava la macchina.
Esattamente.
Questo è interessante, no? Appunto, che guardava la macchina e la guardava come un'inquietudine cioè noi diciamo guardava l'infinito, no? O guardava se stesso, no? Guardava l'occhio della macchina, cioè guardava la fine delle mappe, come dicevo prima. In realtà quello è ragione, questo diceva una cosa che era nel nostro discorso. Ci vedeva un giorno in cui le mappe non verranno più usate perché sono automatiche oggi. Noi siamo geolocalizzati automaticamente. Non c'è bisogno che io guardi la mappa per sapere dove sono collocato. La macchina lo fa da me. Però questo svela anche qualcosa di più difficile che io adesso non vedo benissimo perché non sono così bravo, ma sento che questo automatismo della macchina dice qualcosa che i segni sempre fanno, forse. Quindi in realtà l'uomo cammina in questo percorso dal primo segno, tra virgolette, no? Dall'inizio della sua storia. Cioè non è una grande novità che il segno sia automatico. In fondo, quando io scrivo il nome Carlo e poi te lo do, ti dico leggi, tu leggi proprio Carlo. E come è successo questo? Il segno possiede in sé, diciamo così, un automatismo, cioè il codice di interpretazione. Tu lo puoi leggere e puoi rimetterlo in moto anche se non l'hai mai sentito, no?
Il linguaggio come autonomo.
Esatto, forse questo destino che vedeva Buzz Aldrin era forse in cammino fin dall'inizio, no? Cioè non è una grande novità quello che vede Aldrin. Forse vede però per la prima volta quello che è Homo, ecco, forse, vedendo la macchina, no? Questa è un'interpretazione. Grazie. Ma ci ragiono sopra perché è difficile, non lo vedo bene. Però è un esercizio che devo fare meglio. C'è qualche altra domanda, qualche intervento, qualche riflessione anche libera? Sentiamo, c'è Gabriele Romani, ecco, prego.
Salve, buonasera. Grazie dell'incontro di oggi, è stato veramente, veramente bello. È stato bello ripercorrere un po' il paese egiziano, no? Il Nilo l'abbiamo ripercorso. E devo dire, mi si è accesa una lampadina unendo il paesaggio d'Egitto con quel locativo vuoto del c'era una volta. Allora sono corso mentre parlavi a prendere una grammatica di egiziano e mi era venuto in mente che
i meravigliosi soci di Necri hanno a portata di mano grammatiche.
C'è il Gardiner, prima edizione del 27.
Bene, grazie.
È una buona grammatica. C'è una particella che viene utilizzata nella grammatica proprio egizia che si chiama indicatore di enunciazione, che sarebbe il nostro, secondo me, c'era una volta. Leggo proprio dalla grammatica, perché secondo me è un buon...
Vai, grazie.
L'enunciato di una relazione di situazione presuppone che a questa sia associato un punto di riferimento spaziale e temporale. L'egiziano possiede una parola invariabile, you, che serve esclusivamente a indicare che questo punto di riferimento coincide dal punto di vista del locutore con il tempo e il luogo dell'enunciazione, qui e ora.
Pazzesco.
Io lo faccio vedere perché è un giunco e un piccolo uccellino.
Allora,
secondo me risuona con un po' il paesaggio d'Egitto, con la grammatica, la scrittura, la traduzione. E quindi ecco, mi faceva piacere condividere questo.
Grazie Gabriele Romani, grazie mille del tuo intervento e ti chiedo anche la cortesia di farmi avere queste pagine e se riesci a costruire anche un breve, quanto vuoi, quanto ti è possibile, segnale nei germogli per indicare anche per gli altri soci questa cosa, che mi sembra molto interessante, che sembra apra a, al di là della curiosità linguistica che comunque esiste, siamo animali curiosi, per cui ci fa piacere scoprire una cosa, e della convergenza, chissà come, chissà perché, bizzarra fra il cera e questo, questa particella, credo sia qualcosa che possa stimolare la riflessione anche in generale, no? Su come il linguaggio si sia sentito in necessità di grammaticalizzare questa esperienza, no? Questo spazio vuoto che apre all'apparire del discorso e, e di quello che appare nel discorso, no? Quindi mi sembra davvero un aspetto che ci interessa ai lavori di McCree, quindi grazie. Grazie. Qualche altra riflessione o domanda? Prego, prego, qui c'è una domanda.
Sì, allora era una riflessione rispetto alla nuova chiave che almeno a me è arrivata dalla tua lezione di oggi, della geografia vista come tensione, tensione erotica al passaggio, no, verso l'ignoto.
Sì.
Mi sono visualizzata l'ignoto come la morte, il passaggio alla morte, quindi il coraggio, un'esperienza di coraggio verso la senza paura, rischiando, andando verso lo sconosciuto. Allora, io credo che possa questa chiave qua possa essere d'aiuto, credo, almeno a me è arrivata così, mi è risuonata in questo modo. Contrariamente ad una visione cattolica che ti spiega, giustifica la morte come lo vuole Dio, quando lo vuole Dio, e quindi no, una rassegnazione rispetto al momento, al passaggio, io invece mi sono visualizzata l'uomo che tu ci facevi vedere di Eraclito, no, anzi dell'Aneddo, nella poesia di Aneddo, Antonella, che si fa spazio, quindi come l'uomo, le azioni dell'uomo al centro di questa, di questo cammino nel passaggio verso l'ignoto.
Capito.
Quindi no,
sì, capito.
Può essere una terapia, non so come dire.
Io non
da atea non ho mai avuto paura della morte, non me la spiego neanche come la spiegano i cattolici credenti. È un viaggio, no? Però tu ecco, hai rafforzato questa bellissima, può essere anche una terapia, anche nel fine vita, per dire, raccontare questo passaggio come l'hai raccontato tu,
ti
ringrazio.
Ma grazie.
Un'altra riflessione, scusami e poi mi taccio, che quando mi sono immaginata, no? Chi sono io, come mi pongo io, no? Tu che sei qua senza perimetro dell'istituzione, cioè senza garanzia, l'hai chiamata tu, no? Della istituzione. Mi sono vista due io dissociati, io, Tommaso, garantito dalla scuola mentre insegno, piuttosto che dalla mia comunità di scrittori, e io Tommaso, infatti ci ho messo due quadratini distinti, faccio fatica quindi pensando all'incertezza che tu vivi, a quella minima incertezza nel tuo ruolo non istituzionale, anche se poi è un ruolo che comunque ti è garantito dall'audience.
Un sguardo solidale e amichevole, no? Certo.
Chiaro. E ti infonde anche consapevolezza.
Certo.
Che poi nasce comunque da te, al di là di tutto. Comunque. È una visione di insieme. Cioè, no, faccio fatica a... bravo. L'ambivalenza, a giustificarmi queste due visioni, considerato Tommaso invece come un tutt'uno, perché io
vabbè,
considero
sì.
E poi l'ultima è mi taccio, scusami.
Quando tu devo ricordarmi ancora... cosa rispondo.
No, no, però hai dato tanti spunti, questo
vai. L'ultima germogli,
l'esperienza che ci hai fatto vivere è l'espressione acustica, cioè hai letto la poesia di Rimbaud. E io invece mi immagino, sto scrivendo adesso un articolo per la rivista giuridica dell'ambiente, ambiente, quindi geografia, non come territorio, io lo sto facendo come lo sto valutando, bravo, ambiente. Da un punto di vista di ambiente sociologico, sociale, quindi nelle certo, interazioni, certo. Tornando a noi, io me lo vedo come viaggio interiore, cioè il viaggio non necessariamente come viaggio esplorativo, no? Con le definizioni varie e le difficoltà.
Ho capito, grazie, un intervento lungo, ora devo ricordarmi bene di risponderti. Tengo solo alcune cose, se avete la pazienza, anche perché il tempo poi va e non voglio stancarvi troppo, è comunque sabato sera. Per metà del tempo che ho preparato questa sessione ho avuto la tentazione di parlarvi solo della geografia sacra. Credo che la prima geografia vada trovata nella geografia sacra, quella che dicevi tu, nel mondo octonio, nel mondo dell'oltretomba, cioè i primi trattati di geografia in realtà sono i trattati dell'oltretomba. Cioè il primo spazio culturalmente definito è il cimitero, è lo spazio dei morti, è lo spazio dell'aldilà, no? È il primo spazio su cui l'uomo opera, no? Opera una tensione manuale, pratica, che fa il morto in un certo modo. Il cimitero è il primo luogo. La tomba, la casa, no? In fila, nei primi villaggi umani, tomba è sopra, cioè si vive sopra i propri morti, no? Quindi il cimitero come forma geografica primitiva. Quindi, poi questa cosa viene confermata nella geografia dei pellegrinaggi, no? La Gerusalemme celeste, i luoghi antichi erano i luoghi dei santi, e dove moriva il santo, dove si andava a venerare il santo, Roma, che tutti conoscevano Roma, perché Roma era la città di Dio, no? Quindi c'è questa idea profonda che volevo approfondire, ho anche letto delle cose, non so, diventavo troppo lungo. Quindi secondo me, fra geografia e trasgressione e geografia e mondo dei morti, c'è un legame molto profondo. Bisogna lavorarci un po', ma c'è, secondo me c'è. Secondo i due Tommaso insieme, tengo questa insomma, i due Tommaso insieme, vabbè certo sono uno, perché una è la vita e una è la vita che muore, però sai, diciamo, qui c'è una libertà che mi date voi, mi dà Mecri, mi date lo sguardo, che l'attenzione che avete, che nella scuola pubblica con la istituzione con cui non sempre si è d'accordo, che si comunque si è di cui si è comunque testimoni, crea dei problemi, antici conflitti, diciamo così, no? Per cui, qui sono più libero, sono in una libertà, solo perché ho a che fare con uomini e donne maggiorenni, e quindi questa cosa sicuramente meglio, mi rende più libero, ma anche proprio l'istituzione che qui non esiste, mi concede un accordo orizzontale fra noi che ci guardiamo alla pari, che mi sembra darmi una spinta, una libertà anche di sbagliare, anche di farmi correggere, no? Di non avere paura di questo. Questo esiste anche a scuola, però l'istituzione troppo pubblica, essendo statale, essendo lo Stato oggi governato da un governo che non approvo, è difficile, difficile, molto difficile. E vivi questo difficile compromesso fra un'educazione all'interno di un'istituzione che ti pone difficoltà, perché è un progetto diverso, un orientamento diverso di vita e di cos'è la formazione. Capito? Quindi vuole formare umani diversamente. E questo quindi crea un problema. Quindi è un aspetto da tenere presente in generale, ma poi nella mia vita si coniuga così. Terzo, ultimo, certo, molto breve, il viaggio di Rimbaud, certo che era un viaggio interiore. Certo, è proprio questo il punto. La geografia da recuperare, forse, nel mondo della fine delle mappe, cioè nel mondo della finita proliferazione automatica delle mappe, forse è quello di una esplorazione, di una diversa postura di fronte alla realtà. Lo vedremo la volta prossima, quando affronteremo le mappe artistiche, quindi la cosa pensa l'arte del mondo, diciamo così, no? Cosa hanno, che disegni hanno fatto, ecco, gli artisti quando hanno cercato di rappresentare il mondo, o almeno credo che faremo questo, perché vediamo cosa succede in questo mese. Grazie, vi ringrazio tanto, grazie. Al di là dello schermo, in un qua, in un là, insomma, vi sentiamo vicini, grazie per me.